Bentornati, ben arrivati, ben atterrati, bene un po' quello che volete, sesta puntata di, scusate, il College Football, che si è aperta come tutte le settimane con la nostra sigla e la nostra copertina, che però non sono come di consueto dedicate a una vittoria in particolare, a una giocata, insomma, o la partita più importante della settimana, bensì più a un gesto atletico, ovvero il front flip, che ha un po' caratterizzato questa settimana la settima settimana di college football. Tra l'altro, ciao Francesco, come stai? Front flip lo potremmo usare anche come aggettivo per descrivere, o meglio, come termine, non è un aggettivo, è una parola, non è come termine per descrivere quella che è stata la settima settimana del college football. Salto mortale in avanti, nel senso che è successo di tutto ed è successo fin da subito. Se io che te eravamo davanti alla televisione a seguire la prima partita della settimana, che è stata quella tra Clemson e Syracuse, di cui poi parleremo dopo, quello subito il primo upset, qualche ora dopo Washington State ha perso, insomma è successo di tutto. Abbiamo 60 minuti per parlarne e quindi questo faremo oggi. Intanto, come stai? Ciao.
Ciao Andrea, ciao a tutti, tutto a posto, sto uscendo adesso da palestra, sono un po' stanco, diciamo così.
Sì, diciamo che rispetto al solito, forse magari ho capito anche dalla mia voce.
Oltre a stanco, ancora scioccato.
Ancora scioccato, no, dicevo che magari sentite sì, le nostre voci, che siamo un po' più svegli del solito, perché non stiamo registrando come di consueto nella notte, ma sono le 8 di sera, quindi stiamo rinunciando alla cena, però per registrare il podcast, però insomma passiamo il tempo così. Quindi Francesco, per
questo è
la palestra.
Questo è altro.
Questo è l'altro, tu sei appena uscito dalla palestra, io sono andato al lavoro, poi all'aperitivo di laurea della cugina di mia moglie, dopodiché mi sono fiondato a casa, doccia, sigaretta e adesso siamo qua a registrare il podcast. Dicevo front flip, che è stato un po' il gesto atletico che ha caratterizzato questa settimana in ben due situazioni, poi tu ci racconterai qualcosa più avanti. Abbiamo visto due touchdown segnati appunto con un salto mortale in avanti, ma potremmo usare appunto il termine front flip anche per il nostro overview, chiamandola questa settimana front flip review. Come al solito parleremo dei tre big match separatamente. Questa settimana noi abbiamo scelto Clemson contro Syracuse, Texas contro Oklahoma e Washington contro Arizona State. Tra l'altro mi permetterei di dire una cosa prima, ovvero, ecco cosa manca, sono rimbambito, non ho messo ancora la musichetta sotto le nostre voci, quella mi mancava. Ok, abbiamo perso i primi 3 minuti e 24 senza musichetta, ma fa niente. No, dicevo che come sapevo che sarebbe finta così, avremmo parlato di Washington solo nel momento in cui avesse perso la prima partita, e infatti così sarà, è una delle partite che andremo ad approfondire. In realtà poi, Francesco, c'è da ricordare che settimana scorsa qualche nostro ascoltatore ci aveva chiesto della possibilità sia di Washington che di Wazzu di arrivare in fondo alla regular season da imbattute. Ecco, vabbè, ci siamo tolti il pensiero, ci hanno risposto direttamente loro.
Hanno avuto la loro risposta.
esatto.
Ma io oltretutto mi stavo preparando a parlare di Washington solo all'ultima giornata, visto che l'ultima giornata c'è il derby con Washington State, perché ho detto, ma si arriverà in battuta, ecco, tac, subito, sconfitta.
Sì, tra l'altro contro Arizona State, poi citerò qualche numero quando parleremo della partita, insomma, tanto così, vi anticipo, Arizona State non otteneva una vittoria così prestigiosa dal 1996. Comunque, torniamo alla nostra overview o front flip review, chiamiamola un po' come vogliamo, e partiamo, come sempre, dalle poche certezze che ci sono rimaste. Ohio State asfalta Nebraska, Oklahoma State batte Baylor, Wisconsin batte Purdue, TCU per tua sfortuna ha battuto K-State con un'altra grande partita di del nuovo Ken Hill, Bama la solita schiaccia sassi, Georgia nonostante i 28 punti subiti vince abbastanza facile contro Mizzou, e poi spostandoci un po' più a sud arriviamo in Florida, dove sia USF che UCF continuano la loro marcia senza sosta e senza perdere, come è infermabile il mio amico One Love Bryce Love, che con l'ennesimo capolavoro ha guidato Stanford a una vittoria semplice su Oregon. Vittoria importante anche di Michigan State contro Minnesota, Michigan State che dopo la vittoria contro Michigan è tornata nella top 25, se non ricordo male, al numero 21, e quindi insomma questa stagione degli Spartans si sta rivelando piuttosto interessante. Ci spostiamo nella categoria bene ma non benissimo, come direbbe mio figlio Mattia, che saluto, e qua, Francesco, abbiamo diverse nominees di cui so tu vuoi dire qualcosa. Partiamo da Coral Gables, Miami. abbiamo anche una domanda da parte di un nostro ascoltatore, poi te la farò, che insomma si deve ripetere il miracolo della settimana prima contro Florida State per battere Georgia Tech e restare imbattuta. Poi abbiamo Michigan, che ha bisogno dell'overtime per avere la meglio su Hoosier, e West Virginia, che solo grazie ad un secondo tempo da 4 TD pass di Will Grier riesce a rimontare e a battere i Red Raiders. NC State fatica più del previsto contro la modesta Pitt, ad un certo punto erano 17-17 a metà del terzo quarto, mentre USC riesce a portarsi a casa la vittoria nell'ennesimo finale tirato contro gli Utah Utes di coach Whittingham, che avevano incominciato la stagione, Francesco, con 4 vittorie, ma poi hanno perso le ultime 2 partite. Adesso lascio parlare anche un po' te.
Sì, ti ripeto, oltre che dalla palestra, io mi devo riprendere ancora dallo shock, perché è stata una settimana veramente pazza, come non se ne vedevano da tempo. Le sconfitte di Clemson, Washington, Washington State e Auburn per svariati motivi sono pesantissime. Quella di Clemson, perché è costretta a vincere contro NC State per la SEC Atlantic, e oltretutto sabato giocherà contro Georgia Tech, che per poco non faceva appunto lo scherzetto a Miami. Quella di Washington, perché ha implicazioni di ranking più che altro, dato che la sconfitta contemporanea di Wazoo non pregiudica la corsa al titolo della Pac-12, che comunque c'è la Stanford di Bryce Love che si è messa in mezzo, e quella di Auburn, perché ormai dovrà dire addio ai sogni di gloria di contrastare l'Alabama, se mai ci fosse riuscita. Di quelle che hai citato, sicuramente Miami è una di quelle che si salva, come si suol dire, per il rotto della cuffia. Noi di, scusate, il college football avevamo detto quanto fosse difficile la partita contro Georgia Tech settimana scorsa, e soprattutto quanto fosse difficile difendere contro una squadra votata solo al gioco di corsa, dato che soprattutto il pacchetto linebacker, come abbiamo visto contro Florida State, non aveva dato le giuste indicazioni. Ebbene, non siamo stati smentiti, e come ci ha chiesto poi il nostro amico Lorenzo, visto che ci ha fatto la domanda, è una squadra questa quasi indecifrabile.
Sì, scusami, lui ci parlava di sì, squadra con le caviglie di cristallo, ha usato questa metafora per descrivere.
Sì, questa metafora che rende l'idea, perché in effetti non sta dominando le partite, sicuramente, anzi sta facendo anche fatica, però dimostra un grande carattere e soprattutto non si arrende mai. Questo io devo dare il merito soprattutto al coach Mark Richt, che ha motivato al punto giusto la squadra, anche se contro le Yellow Jackets di Georgia Tech ha capito solo nell'ultimo drive come battere gli avversari, e cioè con gli screen pass. Infatti, se voi vi andate a vedere l'ultimo drive, l'ultimo drive esatto, concluso con il field goal della vittoria, solo screen pass. Quindi diciamo squadra indecifrabile. Adesso il giro di boa per i Canes è adesso, perché loro 2 partite non le hanno giocate prima dell'uragano, e soprattutto ha davanti 3 partite su 4 veramente difficili, dove avremo sicuramente le risposte che Lorenzo va cercando. Dovrà affrontare infatti Syracuse, che abbiamo visto di che cosa è capace, poi
North Carolina che
è debole dell'otto contro Virginia Tech e Notre Dame. Ah, come?
No, dicevo, abbiamo un po' di problemi, ti sente ogni tanto ti parte la voce nelle ultime 2 cose, stiamo parlando di North e
no, dicevo, perso. Sì, giocherà contro North Carolina, che è la più debole di questo lotto, infine giocherà contro Virginia Tech e Notre Dame, però con il vantaggio di giocare queste sfide in casa. Qui partite sono sufficienti per rimanere con i migliori, e come ha detto Lorenzo, se ha le caviglie d'acciaio di cristallo. Come, se devo esprimere un parere personale, mi sento di condividere assolutamente quanto detto da Lorenzo, che è una squadra che sì, ha le caviglie di cristallo, però anche le palle d'acciaio. Non so fino a quanto possa durare questa situazione, però vedremo nelle prossime partite. Per quanto riguarda Michigan, invece, come al solito riesce a portarla a casa grazie alla difesa, e nonostante i soliti problemi cronici in attacco, stavolta deve ringraziare un running back semi sconosciuto, cioè Karan Higdon, che in 25 portate ha corso 200 yard e soprattutto ha segnato 3 touchdown, di cui l'ultimo decisivo nell'overtime. Dico semi sconosciuto perché Higdon aveva giocato poco nelle altre partite, dove era sempre il backup nelle rotazioni, perché comunque Michigan utilizza tanti running back, non c'è proprio un running back numero uno, quindi stavolta i Wolverines si sono salvati grazie a questo Higdon. Come hai detto tu, West Virginia vince una partita spettacolare, bellissima, contro Texas Tech, con un grande Greer, come hai detto tu, e con un grande Seals, aggiungerei io. USC vince una sfida delicata contro Utah, anche se la notizia di questa partita è un'altra, e cioè che Darnold non ha lanciato intercetti.
Vedi che io non l'ho detto di proposito, perché volevo lo dicessi tu.
Però ha causato 3 fumble, quindi si conferma una macchina a turnover. È quella che dicono, la first pick in the 2018 NFL draft si allontana sempre di più, se mai fosse stata vicina, ecco. Poi ci sono le sconfitte di Navy, che era...
Sì, arriviamo, bravo, l'introduco io. Stavi giustamente citando l'ultima parte della nostra overview, che è quella che noi dedichiamo agli upset. Io li ho messi nella nostra scaletta in ordine, tra virgolette, di importanza. Poi vedi tu come gestirteli. Navy, numero 25, perde contro Memphis, esce appunto dalle top 25 e ci entra Memphis. La Cinderella San Diego State, finalmente, tra molte virgolette, perde contro Boise State, squadra sempre insidiosa. E poi arriviamo a due partite di cui tu già hai detto qualcosa, ovvero la sconfitta incredibile di Auburn contro LSU dopo aver chiuso avanti il primo quarto per 17-0, e quella di Washington State, non tanto per la sconfitta contro Cal, che comunque veniva da una serie di sconfitte e sembrava una squadra in calo, ma per i soli 3 punti segnati. Un attacco come quello di Wazoo, che fa solo 3 punti, è abbastanza impressionante.
Sì, impressionante. Per quanto riguarda Navy, ti dicevo, una partita, una sconfitta che era in pronostico, perché comunque Memphis ultimamente stava rendendo, gioca comunque un football molto votato all'attacco. Non mi ha stupito neanche quella di San Diego State contro Boise State, perché se vi ricordate vi avevo messo in guardia settimana scorsa circa questa partita, perché gli Aztecs non avevano affrontato finora squadre di livello, quindi avevo detto occhio a Boise State e occhio a Rashad Penny, che affronterà una difesa di livello. Infatti non mi hanno smentito e Boise ha portato a casa la partita. Dobbiamo poi per forza di cosa parlare delle sconfitte di Auburn e Wazoo, perché decima e ottava del ranking, insomma, sconfitte piuttosto pesanti. Auburn, i Tigers, dopo un primo tempo, come hai sottolineato giustamente tu, Andre, dopo un primo tempo giocato all'arma bianca, deve capitolare di fronte ad un LSU che ha avuto la pazienza e la calma di rimontare. Infatti non si è fatta prendere dal panico, diciamo così, alla fine l'ha portata a casa. È stata una partita da due volti, perché nel primo quarto, da incubo direi per Tigers, gli altri, LSU non è riuscita né a fermare Steedham, e soprattutto questa wildcard formation che utilizza molto Malzahn, il coach, dove il running back Johnson prendeva direttamente lo snap e ha bucato la difesa facilmente con le sue corse. Piano piano poi LSU, a mano che il tempo passava, si è aggiustata. C'è voluto un big play di Gage, che con una jet sweep appunto ha riaperto la partita dopo che 20 minuti, insomma, LSU era sotto di 20 punti. Alla fine del secondo quarto, poi quando si aspettava solo la fine per andare a riposo, secondo me c'è stata la giocata che ha cambiato completamente la partita, perché da un possibile intercetto mancato dalla difesa di Auburn, un intercetto che era facilissimo, Aitling poi nel lancio successivo ha trovato Gage in end zone con un grande lancio e una grande presa del wide receiver per il touchdown del meno 10. È proprio qui che la squadra di casa, secondo me, ha preso coraggio, perché sembra, ed è qui appunto che secondo me si è decisa la partita. Nel secondo tempo infatti la difesa è salita in cattedra, è riuscita a bloccare le corse di Johnson e i lanci di Steedham. Infatti nei secondi 30 minuti Auburn ha prodotto solamente 64 yard, non è riuscita più a muovere l'ovale, e grazie a questi 3 big play fondamentali la squadra di Orgeron ha vinto. Probabilmente Auburn ha peccato di presunzione e pensava di avere già la sfida in pugno, e quindi ha mollato proprio la presa, però ha commesso un errore gravissimo. Oltretutto tutto lo stadio, tutto il mondo giallo-viola era galvanizzato dal ritorno nella Death Valley di Les Miles, che ha festeggiato nuovamente il titolo del 2007 con molti dei giocatori di quella squadra, di quel titolo, e quindi insomma non si poteva non vincere davanti a 105, 106 mila spettatori.
Sempre erano gli stessi che c'erano a Troy, contro Troy, sempre quelli.
105, no, 100, no, 100, sì, sempre sì. Loro. Sono sempre gli stessi posti, stesse facce. Diverso il discorso invece quello che merita Wazzu, perché la partita contro Cal non l'ha nemmeno giocata in pratica. Io a memoria seguo la NCAA da un po' di anni, non avevo mai visto una prestazione così brutta, così deficitaria, così tecnicamente povera da parte di un team della top 10 contro una squadra non di ranking. Senza dubbio una delle colpe va assolutamente data al coach lì, che ha preparato malissimo la partita. Loro probabilmente pensavano di andare via da Berkeley con un punteggio altissimo e quindi la squadra non è arrivata pronta mentalmente. Poi in partita si vedeva che i giocatori erano molli sui giocatori, miscommunication, penalità da squadra di high school, insomma tutto tranne che una top 10 della classifica. È stata pessima poi la prestazione di Falk, che si è dimostrato completamente inadeguata alla partita, proprio fuori dal mondo. Ha mostrato problemi dentro e fuori la tasca, pessime decisioni, zero letture sulle coperture dei defensive back. È vero anche che qualche catch è stata annullata dalle flag compagni, è vero anche che la linea ha detto che visti tutti i sack subiti, però Falk ha fatto vedere proprio di essere un quarterback che alla minima difficoltà non sa cosa fare, non ha guizzo, non si inventa nulla. Per me era e resta un quarterback da sesto, settimo, anche undrafted, in ottica draft, perché mi dava fastidio che qualcuno addirittura lo mettesse in alto nelle board. Non ho mai capito perché, forse per i numeri che snocciolava, però si è visto nella partita proprio contro Cal, se qualcuno aveva dubbi su Falk deve andare a vedersi questa partita, perché se li è tolti assolutamente. Cal invece ha dimostrato un'ottima difesa, che ha messo tanta pressione a Falk, lo ha costretto al sack con dei blitz, la secondaria l'ha intercettato 5 volte, cioè cose mai viste, anche l'intensità che ha messo questa difesa, che non avevamo visto nelle precedenti partite. E la partita è stata vinta secondo me proprio.
Va bene.
Comunque un tanto di punti magari l'avrebbe segnato, anche se Washington State avrebbe segnato tanti punti loro. Naturalmente l'attacco di Cal ottimo, con Bauer che oltre al TD da ginnata ha messo mostra grandi lanci rispetto rispetto alle partite precedenti è stato molto, molto più sicuro, sì.
Ascolta Francesco, intanto adesso ci andiamo a sentire un attimino l'audio highlights di Clemson, o meglio del fake punt che non ha funzionato nell'ultimo quarto, che poi è stato un po', insomma, la giocata chiave della sconfitta di Clemson, e ti invito a cercare una zona dove si sente un po' meglio, dove ci sia un po' più di segnale, perché ogni tanto sparisce la voce e si fa veramente fatica a seguirti. Adesso lanciamo l'audio highlights, ti do 20 secondi per trovare una linea internet super bella. Ciao. Spires gonna throw it down deep and it's incomplete. They did go for the fake and it failed. Era un fake anche il mio, nel senso che l'audio highlights l'ho mandato del fake punt, non ho riuscito, Francesco, ma erano solo 8 secondi e quindi non ti ho dato mica un minuto per trovare un posto migliore. Adesso vediamo se ti sentiamo meglio. Tanto parlo un po' io. Eric Dungy ha chiuso la partita con 278 yard e 3 touchdown, 6 big plays da più di 20 yard. La Dig Clemson, di cui abbiamo sempre tessuto le lodi, ha faticato a contenere la offense avversaria, che ha chiuso con 440 yard di total offense contro le 314 di Clemson. Fra?
Sì, è stata la partita che non ti aspetti né dall'una né dall'altra parte. Partita che quasi nessuno, secondo me, avrebbe pronosticato in favore dei padroni di casa. Un dato che secondo me per questa sconfitta è il fatto che l'ultima volta che Clemson ha concesso un touchdown nell'opening drive della squadra avversaria ha perso contro Pittsburgh l'anno scorso, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. A parte questo, abbiamo assistito ad una Clemson irriconoscibile in difesa per quanto riguarda la secondaria, che secondo me era assolutamente inadeguata. Per me la squadra è arrivata mentalmente scarica ed è stata emblematica la scena di quando Sweeney, il coach di Clemson, quando è stato inquadrato, ha fatto segno ai suoi con le dita in testa come per dire mantenete la calma, lì proprio i ragazzi, i giocatori non erano concentrati al massimo. Poi senza Bryant, che non era al massimo della condizione, l'attacco di Clemson ha risentito troppo. Si nota tanto la differenza quando manca un giocatore del genere. Ora bisogna vedere
chi
e bisogna
gioca?
Testare soprattutto le condizioni del numero 2.
Bisogna gioca, vedere. Secondo me adesso Bryant è entrato in campo contro Syracuse. Io proprio prima della partita ho twittato: bisognerà vedere anche come sta. E alla fine ha guardato il secondo tempo dalla sideline dopo un colpo subito. Adesso la domanda che mi viene da farti è anche chi gioca: Cooper Johnson?
Ma allora, secondo me gioca Bryant.
Ti sento malissimo.
Ti spiego anche perché. Adesso Clemson ha il bye, quindi ha tutto il tempo di recuperare. Mi senti, Andre?
Adesso sì. Sì, male comunque oggi. Okay. Molto male. Ok, meglio. Vai.
Male. Oggi male.
Ti dico solo che hai la voce rallentata e metallica.
No, dicevo, secondo me tocca Bryant, perché comunque adesso... Ah, ok.
Allora, facciamo così, proviamo a richiamarti perché sennò diventa veramente difficile. Ok, ecco, ti abbiamo richiamato fra... No, abbiamo fatto un trick magico per i nostri ascoltatori, magari non se ne sono neanche accorti. Comunque, stavamo parlando di chi giocherà al posto di Bryant. Tu mi stavi dicendo che, secondo te, giocherà Bryant.
Sì, nel senso che adesso Clemson ha il bye, quindi c'è tutto il tempo di recuperare giocatori e recuperare energie mentali soprattutto. E quindi già lui era, lo status dell'infermeria era day by day, quindi giorno dopo giorno, però secondo me da qui a sabato prossimo sarà recuperato e giocherà lui. Certo è che bisognerà mandarlo in campo solo se al 100%, perché si vedeva dall'inizio della partita contro Syracuse che il ragazzo non era a posto. Secondo me hanno anche voluto forzare un po', con il risultato che la situazione è peggiorata, però... Lui poi addirittura in un sacco che ha subito è entrato in concussion protocol, quindi adesso ti ripeto la situazione day by day, però io penso che fra da qui a sabato prossimo insomma la situazione si risolva. Bisognerà risolvere anche la situazione della difesa di Clemson, perché nonostante il front seven abbia giocato bene, la squadra ha concesso troppi big plays, troppi guadagni da 20 e passa yard. Ripeto, la secondaria ha giocato in un modo che non si era mai visto, troppo distanti i cornerback dai ricevitori di riferimento, troppa amnesia, e quindi lì Dungy ne ha approfittato. Ottima invece dall'altra parte la difesa di Syracuse, perché ha limitato molto Bryant per il poco che ha giocato ed ha fatto le giocate giuste al momento giusto. Poi anche l'attacco, molti sono meravigliati di questo attacco degli Orange, però noi sapevamo che quanto fosse buono e non lo scoprivamo certo venerdì, poiché il coach Dino Babers è ex assistente di Bryce a Baylor, quindi ha imbastito un attacco ricco di opzioni, con ricevitori buoni e con un quarterback come Dungy che sa correre e sa lanciare. È una bella squadra che può dare il filo da torcere a tutti, a iniziare sabato questo da Miami.
Sì, è una delle partite che
è una delle partite appunto. Esatto, e quindi vedremo se questa vittoria di Syracuse non è stata invano. Poi per quanto riguarda Clemson, naturalmente nulla è perduto, perché se vi ricordate anche l'anno scorso i Tigers persero la sfida contro Pitt, tra l'altro la persero a novembre inoltrato, quindi molto più tardi di questa. Tra l'altro mi ricordo benissimo quella partita, perché il periodo ero in America, ero precisamente a Las Vegas. All'interno di un casino ci sono le sale scommesse, al field goal segnato da Pitt a 0 secondi dalla fine c'è stato un boom incredibile. Io ho detto qua è successo qualcosa, vado a controllare i risultati e Pitt aveva vinto sicuramente, mandando in fumo tantissime di quelle schedine.
Ti chiedo una cosa che non c'entra niente, o meglio c'entra ma relativamente: quando è che arriva negli Stati Uniti adesso? Cioè, riuscirà ad andare a vedere qualche partita quest'anno o niente?
Sì, quasi, diciamo all'80%, 80% andrò a vedere quella che secondo me metteranno come College Game Day, e cioè Oklahoma contro TCU. a Norman, quindi no, in cioè,
Oklahoma. Vuoi andare a sbeffeggiarlo,
esatto,
di persona?
Esatto. Io lo so,
fai solo per quello.
L'11 novembre, se ce la facciamo con l'aiuto anche di Giovanni Ganz, il nostro tutor,
certo. Guarda,
proverò anche a farmi infiltrare nella, come ha detto stampa, vediamo.
Ecco,
però
guarda, Joe,
anche
scusate,
se non riesco ad entrare. Anche se non riesco ad entrare, come ha detto stampa, me la vado a vedere comunque in tutti i casi, perché...
No, volevo rubare due secondi al nostro podcast per farmi i fatti miei, ma per ringraziare Joe Ganci, che oggi mi ha fatto un regalo meraviglioso, e quindi niente, senza spiegarvi che cosa, però mi ha fatto un regalo meraviglioso. E quindi sono felicissimo, spero per te che tu possa, insomma, andare a vederlo dalla stampa. Che ancora,
speriamo.
Ancora
poi, quindi nulla è perduto, ti ripeto. Ora il calendario dei Tigers presenta tre sfide insidiose, che sono Georgia Tech, NC State e Florida State. Hanno questa settimana di bye week per recuperare energie mentali. Questo Bryant, perché senza di lui è una squadra un po' scarica, anche se c'è da dire che Clemson ha sbagliato anche due field goal, e con quei due field goal segnati l'avrebbe anche portata a casa la partita. Quindi certo, sì, con i secondi, ma non si va da nessuna parte. La sconfitta resta.
Ho una domanda, faccio l'ascoltatore. Ho una domanda. Ma quando hanno provato il fake punt, io poi ho visto Sweeney arrabbiatissimo col punter. Secondo te per cosa? Perché non era stato chiamato o perché aveva lanciato male la palla? No, perché me lo sono chiesto, cioè, voglio dire, hai fatto
lì non ho approfondito la questione. Certo è che se è stata una chiamata di Sweeney mi sorprende, perché era una chiamata che sinceramente non mi aspettavo. Era un fake che era in un punto della partita che non serviva a nulla. Infatti ho detto, boh, che strano.
No, non lo so. Poi se mi viene difficile pensare che i giocatori si siano autochiamati il fake, però appunto era per quello. Vabbè, però se non l'hai visto, andiamo troppo.
L'ho vista.
No,
la dico,
non hai visto la...
ho visto l'arrabbiatura, però non ho approfondito. Sì, ho visto l'arrabbiatura. Sicuramente può essere anche che l'ha chiamato Sweeney e si è arrabbiato perché non è stata eseguita alla perfezione. Dovrei approfondire. Poi io, Sweeney è uno di quelli che è tipo Saban, cioè deve andare tutto perfetto. Quindi già al minimo sbaglio si infuria subito.
Va bene, passiamo alla partita che mi ha visto affettivamente emotivamente coinvolto. Ragazzi, mi è andata bene, nel senso che Texas ha perso, se no oggi facevamo una puntata e parlavamo solo ed esclusivamente dei Longhorns. E tra l'altro, adesso, prima di sentire l'audio highlights del passaggio da 59 yard di Baker Mayfield, che mi ha ucciso il weekend, volevo dire che nella top 25 ho sorriso un po', perché stavo scorrendo la top 25 per la nostra rubrica Crunching Numbers e ho notato che Texas non ha preso neanche un voto per appunto essere nelle prime 25 squadre del paese. Ma mi sembra un po' eccessivo, soprattutto in riferimento a quello che ha fatto vedere dall'inizio della stagione, prima partita esclusa. Comunque questo è l'opinione di un povero tifoso sconsolato. Adesso ci sentiamo, mi risento insieme a voi, non ce la faccio parlare. Il TD lanciato da Baker Mayfield e poi insomma ne parliamo un po' con Francesco.
Unranked Texas up a point on 12th ranked Oklahoma. Here's Mayfield, Heisman hopeful, wide open, incomplete, Mark Andrews, Baker Mayfield does it, 59 yards to Andrews.
Cioè veramente, ammazzati. Vabbè, amico Baker, tra l'altro texano, vabbè. Ma perché devi andare a giocare a Oklahoma, maledetto tu sia? Comunque, Oklahoma State avanti 20-0. E l'impressione, onestamente, al di là del tifo o meno, di una non partita. Oklahoma sembrava poter sembrava poter mantenere il controllo per tutto l'arco del match. Poi in realtà negli ultimi 3 minuti del secondo quarto è successo un po' di tutto e Texas ha messo 10 punti. È andata addirittura in vantaggio e poi appunto il touchdown di Mark Andrews che abbiamo appena riascoltato. Di sicuro, Francesco, non ci siamo annoiati. L'ho perso. Ho fatto tutta questa bellissima introduzione per perdere. Eccoti, Fra, dicevi?
Ok, no, dicevo che non ti sto neanche a dire quello che ho letto nei vari blog di college football americani, perché addirittura qualcuno ha avanzato ipotesi di complotto. Poi te lo dirò dopo. Però per quanto riguarda questo Red River Showdown, secondo me analizziamo una partita molto molto simile a quella che abbiamo raccontato prima, cioè Auburn contro LSU, cioè una squadra che domina il primo tempo e il primo quarto soprattutto come Oklahoma, salvo poi spegnersi piano piano nel secondo tempo e passare in vantaggio definitivamente con il solito TD pass di Mayfield. Rispetto alla partita tra Auburn e LSU, purtroppo non c'è stata la vittoria della squadra in svantaggio, però questo è il football. C'è stato l'inizio appunto devastante di Oklahoma, che ha fatto tremare tutti i tifosi presenti al Cotton Bowl, perché in attacco i Sooners arrivavano in red zone a suon di big plays con una facilità estrema, con un Mayfield ispirato addirittura a 179 yard nel primo quarto.
Cioè Trubisky, per parlare di ex giocatori del college, l'altra sera ha vinto, anzi l'altro pomeriggio ha vinto una partita con 8 su 16 per 116 yard, una roba del genere. Cioè Mayfield ne ha lanciato 179 nel primo quarto,
esatto. E poi grazie anche alla difesa, diversi, ovviamente, sì. Questa difesa comandata da un Okoronkwo che è spettacolare, è riuscita a fermare la offense di Texas, che era assolutamente in emergenza per quanto riguardava la offensive line. Infatti si vedeva insomma che i Longhorns non riuscivano a muovere la catena. Texas, la squadra di Herman, è riuscita ad accorciare con un touchdown dopo un'azione avviata da un buon ritorno di kickoff e una penalità, però analizzando più a fondo la partita, secondo me possiamo dire che Texas più che altro ha messo punti nel tabellone per via delle penalità ingenue di Oklahoma, che tenevano vivo o allungavano di molto i drive cruciali. C'è da dire che la difesa comunque in maglia arancione è salita in cattedra grazie ai tanti blitz, a una pressione costante su Mayfield. Infatti proprio in uno di questi blitz Texas ha intercettato un pallone importante su una errata lettura proprio di Mayfield, che pensava che il defensive back andasse in blitz, invece ha coperto sul ricevitore e poi l'ha intercettato. Tuttavia la squadra di Herman deve recriminare, perché ha concesso troppe yard nel primo quarto, troppi giochi da 20 yard per Oklahoma. Ha rimesso le cose a posto nel secondo quarto, perché Mayfield ha messo in mostra tutti i suoi difetti di lettura, cioè è bravo dentro e fuori la tasca, però ha questo difetto di non leggere bene le difese. Herman era il suo primo Red River, che sappiamo quanto sia sentita questa rivalità, che era al 113esimo episodio, capitolo. E ha sentito la pressione, secondo me, perché ha optato per alcune decisioni alquanto strane per un allenatore della sua caratura. A un certo punto nell'ultimo quarto mi pare sia andato, era già in raggio, abbondantemente in raggio da field goal, invece è andato per il quarto sbagliando. Si sarebbe accontentato del field goal, magari avremmo potuto raccontare un'altra storia. Però anche la secondaria alla fine non ha retto il peso dell'attacco di Oklahoma. Il touchdown di Andrews ne è la chiara prova. Infatti si è involato, fare involare un tight end di quelle dimensioni, di quel peso, da solo per non mi ricordo quante yard, insomma
59,
devi essere 59, devi essere proprio imbambolato.
Ma guarda, se posso darti ancora degli spunti di riflessione, così, da tifoso di Texas che le ha viste veramente tutte, e non solo quelle di quest'anno, quello che mi stupisce è la difficoltà che ha questa squadra a entrare bene nelle partite, e questo a prescindere dalla forza dell'avversario, esclusa la seconda partita della stagione dove abbiamo fatto 56-0, ma in un non contest.
Sì, sì, indubbiamente non è una squadra che tiene la concentrazione per tutti i 60 minuti, questo è evidente, è chiaro, ed è un aspetto su cui Herman deve lavorare molto. Però dai, io ho visto qualche sì, buon segnale. Ti ripeto, secondo me nonostante il punteggio dica ben altro, secondo me Oklahoma la partita l'ha dominata. Ti ripeto, Texas ha fatto punti, secondo me, per le tante penalità ingenue proprio concesse dai Sooners. Qualcuno addirittura ha azzardato, come ti dicevo quando ho letto quei blog, che siccome gli arbitri, io comunque la partita l'ho vista, gli arbitri qualche holding di troppo di Texas l'hanno lasciata correre. Qualcuno ha detto per lo spettacolo hanno tenuto la partita punto a punto in modo da non far sembrare un blowout di Oklahoma. Ecco, queste le ipotesi di complotto dei vari nei vari blog americani, se ne sentono di ogni anche dall'altra parte dell'oceano, quindi secondo me Oklahoma la partita l'ha dominata, poi il punteggio dice altro, però io comunque ho visto una squadra, una Texas più viva, che deve naturalmente tenere la concentrazione alta, però ricordiamo comunque anche il primo anno di Tom Herman, e se il buongiorno si vede dal mattino, io ho anche twittato un articolo l'altro giorno che sta facendo man bassa di prospetti a 4-5 stelle per il prossimo recruit, quindi non sarà sicuramente quest'anno, però Texas secondo me sta tornando.
Va bene,
per l'acqua giuglia oltretutto.
Sì. Tanto Giovanni Ganci mi disturba scrivendomi una cosa che va bene, adesso vado a cambiarla, e mi ha cazziato, va bene. No, non è vero, però mi ha dato un consiglio. Io chiuderei il capitolo Texas, che a me veramente fa male. Perché tu dici, poi mi distruggi tutte le volte. Perché io, insomma, tutto sommato, dai 29-25, abbiamo avuto anche l'ultimo drive. Tutto sommato, dai, ce la facciamo. Tu adesso mi hai smontato le poche certezze che mi ero costruito. E passerei all'ultimo upset di giornata, che è quello tra, di cui abbiamo già accennato, tra Washington e Arizona State, con la vittoria di Arizona State per 13-7. Partita che adesso vi facciamo ascoltare l'audio, a differenza del solito, insomma, non è un touchdown, ma è la conversione di un quarto e tre che è stata decisiva, perché poi ha permesso a Arizona State di chiudere palla in mano.
They do snap it and Wilkins will throw it, gets hit and the pass. Oh my goodness, it's caught! How did he catch that? CJ French Long inside the 10, first and goal, and that might be the game.
French Love, tra l'altro questo entra nella categoria dei supernomi che bisogna tenere d'occhio solo per il nome che portano. Comunque, Arizona State aveva subito almeno 30 punti nelle ultime 11 partite, mentre gli Huskies arrivavano con 43 punti di media segnati. È una sera in cui ha funzionato poco, ci sono stati anche due errori su field goal impossibili, insomma Washington l'ha proprio buttata via sta partita.
Sì, assolutamente buttata via. Le statistiche che hai appena citato tu, Andre, sono proprio sintomatiche di come è andata questa sfida, perché Washington segnava tanti punti a partita, ha messo in mostra un attacco pessimo, che non riusciva a muovere la catena neanche con gli screen che loro utilizzavano sempre per sfruttare la velocità dei suoi wide receiver, che poi quando, insomma, in campo aperto sostanzialmente si trovavano sempre coperti bene dai defensive back. Allora io dico sempre che le partite di football sostanzialmente si vincono in trincea, e Washington l'ha persa proprio malamente, perché il confronto tra l'offensive line degli Huskies e il front four di Arizona State era assolutamente impietoso. Non è bastato neanche per Peterson mettere formazioni a un tight end fisso o a due tight end per aiutare nella linea, neanche quello ha portato i frutti sperati. Ho visto proprio un attacco morto, senza le corse proprio inesistenti, perché Arizona State portava una pressione totale, ricevitori coperti benissimo dai defensive back, e quando è così non puoi competere. Cioè 5 sack di Browning, quando in tutte le partite finora disputate ne aveva subite 6, no. Sono un numero esagerato. Quando tu non riesci più a muoverti così bene nella tasca, è normale che fai fatica. Io non ho contato un lancio di Browning proprio all'interno della tasca, sempre a scramblare, sempre ad essere rincorso dai difensori avversari, insomma un attacco che proprio non ha funzionato. Arizona State ha fatto, come dire, la partita della vita, perché limitare un attacco del genere a soli 7 punti non è cosa da poco. La difesa di Washington invece ha fatto il suo, perché comunque Arizona State non è che ha segnato 30 o 40 punti, ne ha segnato solo 13, quindi la difesa diciamo ha fatto il suo, però come hai detto giustamente tu, è stata incapace negli ultimi 5 minuti di restituire il pallone all'attacco, perché quella conversione che hai menzionato un quarto e tre, quello assolutamente una difesa come quella di Washington che ha ambizioni di playoff e una conversione che non può assolutamente concedere. Poi malissimo anche lo special team, perché Dante Pettis, che è il top returner della NCAA, non è stato coadiuvato dai compagni. Il kicker è stato bloccato un punt, il kicker ha sbagliato due field goal oltretutto facilissimi. Insomma, è una di quelle classiche giornate dove va tutto male. Per Washington adesso è difficile recuperare, perché a differenza di altre squadre ha un calendario facile, e questo, il problema è proprio questo. Loro hanno adesso Oregon, hanno Stanford l'unica, e poi hanno il derby contro Washington State. Sono partite, certo, quella di Oregon potrebbe essere facile, ma non è neanche detto. Hanno UCLA anche, che dovrebbe essere, sì, che dovrebbe essere facile anche quella. Però ti ripeto, loro si vedevano che contro Arizona State hanno giocato 6 partite in cui non hanno trovato, hanno trovato poca resistenza, quindi erano poco abituati a, come dire, a soffrire, a trovarsi in una situazione di svantaggio. Per tre quarti hanno prodotto solo 160 yard, quindi si sono trovati in una situazione in cui non si erano mai trovati prima e non sono riusciti a reagire. Adesso hanno UCLA, Oregon, Stanford, Utah e Washington State. Secondo me il treno con questa sconfitta per i playoff è perso, perché se vincono contro UCLA...
Avrebbero forse avuto bisogno di una stagione da imbattuti con questo calendario.
Sì, quasi da imbattuti, perché comunque adesso loro sono, fammi controllare, loro sono nel ranking, allora sono al 12° posto. Se vincono contro UCLA e Oregon, non è che dal 12° vanno al quarto, quindi no. Sono vittorie contro squadre non di ranking, quindi dovrebbe avanzare, sì, ma di poco. Quindi insomma, deve succedere.
È molto difficile.
Deve succedere una cosa come quella che è successa questa settimana, cioè quattro squadre della top 10 perdono per poter balzare poi a
fare
un balzo in avanti.
Così chiudiamo il discorso del cap, cosa non impossibile, perché poi insomma queste prime settimane ci hanno regalato veramente tanti colpi di scena, alcuni sul campo con i risultati, altri anche dovuti agli infortuni. Il riferimento, così apriamo Open Your Eyes, è a Florida State, che questa settimana ha battuto Duke, ma non senza fatica. O Louisville, tanto per restare in tema di squadre fuori dalla top 25, ma che noi vogliamo continuare a tenere d'occhio, che insomma sembrava una squadra sicuramente con meno talento rispetto all'anno scorso, ma che potesse stare lì a giocarsela almeno per larga parte della stagione, che invece alla settima settimana è arrivata a perdere anche contro Boston College, non superando il test che noi tante volte abbiamo chiamato. E poi c'era Florida in cerca, per esempio Florida in cerca di scatto contro Texas A&M, e Tennessee contro una versione piuttosto modesta di South Carolina. Inutile dirvi che i Gators hanno perso e che Butch Jones è sempre più lontano dai Wolves. Non so, vuoi commentare tu in generale qualcosa di quello che ho detto?
No, sono d'accordo sul fatto di Jones, perché secondo me a fine stagione può essere, perché nella NCAA sappiamo quanto sono imprevedibili le situazioni.
Ma poi c'è anche il discorso recruiting, insomma, è una situazione che da un certo punto di vista Tennessee non ha nessun interesse a cacciare Jones adesso. Per quanto riguarda la stagione, nel senso che ormai Tennessee non può aspirare a molto, e quindi non è che cambiando allenatore cambierebbe più di tanto da quel punto di vista. Però c'è anche da iniziare a pensare alla prossima stagione. Insomma, Tennessee non è esattamente un programma di secondo piano, e credo
ma
che...
Ma guarda, ti dirò, in fatto di recruiting non ha lavorato neanche malissimo Jones,
vero,
perché comunque... Vero. Nei grade a tutti i primi 6 o 7 recruiti sono tutti 4 stelle, quindi e poi oltretutto ha coperto tutti i buchi, perché c'ha 3-4 stelle offensive tackle, c'ha wide receiver, c'ha quarterback, c'ha defensive tackle, c'ha cornerback, quindi ha coperto tutti i buchi, diciamo. Però è la gestione che non va. Io Io sono del parere che, siccome è successo molte volte, come è successo per esempio l'anno scorso a Houston, è una squadra che se arriva a giocarsi un ball, Butch Jones, il ball non andrà lui ad allenarlo, come è successo con Tom Herman con Houston l'anno scorso. Io sono di questo parere perché, cioè, adesso loro sono 3-3, 3 vittorie, 3 sconfitte, giocheranno contro Alabama, insomma. A meno che poi non succeda il finimondo, come è possibile? Come è possibile? Allora Tennessee passerebbe al ranking.
Tennessee, adesso succede questa cosa, io posso anche essere contento perché così per settimana prossima ne possiamo parlare e ci divertiamo, però pensare che questa Tennessee
in un mondo normale assolutamente no, nel mondo del college football mai dire mai, però dai dicevamo sempre male dell'attacco di Boston College, che ha una buona difesa ma un pessimo attacco, ecco, subito smentito di 45 punti
aspetta, ho fatto un tweet che dal mio punto di vista era meraviglioso. Cioè, c'è stato il touchdown del 42A, non mi ricordo cosa, dove il running back di Boston College sembrava uno di quelli del video di Max Preps, dove c'è quello, il fenomeno, che ci sono i bambini dietro che provano ad attaccarsi. Stessa roba, cioè partito a ribaltare tutti.
Yard after catch.
Oh, incredibile.
Anche per lui, Will, ormai il treno è passato anche per Lamar Jackson, che continua a giocare alla stragrande, però sì, ormai
niente da dire su Lamar Jackson,
non è lui assolutamente il problema.
Va bene, senti, torniamo invece alla tua Alabama, perché il mio amico Luca Correnti direbbe minchia Fitzpatrick, cioè ragazzi, total package, giocatore clamoroso. Alabama ha tenuto in single digit i propri avversari in 5 delle ultime 7 partite. Minkah Fitzpatrick ha già messo così a tabellino 4 tackle for loss, un calcio bloccato, un intercetto, un fumble forzato, una miriade di passaggi interrotti, bloccati, e 32 tackle.
Breakout. Sì, giocatore.
Non volevo dire in inglese, ma non mi veniva la traduzione. Non mi viene una traduzione intelligente in italiano. Vabbè, vedi, no,
giocatore. Giocatore assolutamente clamoroso. Assolutamente clamoroso. Oltretutto è entrato in ottica Heisman Trophy. Naturalmente sì, non lo vincerà vabbè, mai, dai. Perché scartare giocatori come Barkley e Breslow, poi tendenzialmente, cioè, la tendenza degli ultimi 10-15 anni è quella di non dare un premio del genere a un difensore, perché fa meno scena rispetto a un quarterback o un running back. Però stiamo parlando di un giocatore totale, di un difensore totale, è un difensore di quelli che piacciono a Saban, perché Saban è stato in gioventù è stato anche lui un defensive back, quindi è il reparto a cui tiene di più, e quando ha giocatori così come Fitzpatrick a disposizione va in brodo di giuggiole. È una prima scelta, secondo me anche una top 5 del prossimo draft. Poche parole, è un difensore totale, una macchina da turnover, una macchina da tackle, una macchina da
fa veramente tutto. Giocatore meraviglioso. Ogni tanto vale la pena guardare le partite dell'Alabama solo per quello, nel senso che poi diventano un po' noiose, perché insomma, adesso io so che tu te le guardi tutte, sei tifoso, sei contentissimo e non riesci minimamente a concepire quello che io sto dicendo. Però da uno che guarda, preferisco le partite un po' più tirate, un po' più insomma, nel punteggio un po' più vicino. Va bene, adesso ti voglio dare la possibilità di spiegarmi. Come fai a sapere che la mamma di Ross Bauer di California fa l'insegnante di educazione fisica? Porca miseria, questa adesso me la devi dire e voglio che la racconti anche ai nostri amici.
No, in realtà quella l'ho letta, non mi ricordo neanche chi l'ha scritta. Ho letto un tweet di una persona che praticamente... No, neanche... Sì, vabbè, un tweet certo. Però era il commento di un utente di Twitter ad un tweet posto da uno dei insomma degli esperti di NCAA che io seguo, no, di un esperto, non mi ricordo se di ESPN o di SB Nation. E questo ha commentato: so che la madre è coach di ginnastica, quindi io l'ho ripresa subito, perché in effetti c'è, cioè, una giocata del genere, un flip del genere, chi è che non lo può fare se non il figlio di una ginnasta?
Sì, sì, ma ha fatto una roba clamorosa, una tanza allo stato puro. E tra l'altro, in California, essendo in California, andando qualche chilometro più a sud, Ronald Jones lo ha imitato. Lui non sarà figlio magari di un insegnante di ginnastica, però ha fatto una cosa molto simile e appunto mi ha dato l'idea per iniziare questa sesta puntata di Scusate il College Football con...
Sì, sì, mi ha ricordato
la copertina loro dedicata e appunto al front flip review con cui abbiamo aperto questa settimana.
La giocata di Bowers mi ha ricordato proprio la giocata spettacolare del giocatore dei Bengals, mi pare fosse Simpson, che fece una cosa del genere. Lui addirittura però ha fatto questo flip senza essere toccato da nessuno e ha chiuso il flip proprio dentro la end zone segnando il touchdown. Mi ha ricordato vagamente questa azione, solo che Bowers ha fatto il flip, è stato toccato dal difensore e è caduto lo stesso in end zone. Però azione assolutamente, sì, vabbè, bellissima,
supereroe.
Gesto atletico perfetto.
Sì, sì, supereroi. Va bene, chiudiamo con la nostra rubrica Open Your Eyes con così un ricordo dovuto a YAE Tittle, lo storico QB di LSU che è venuto a mancare l'8 di ottobre. È stato ricordato anche prima dell'ultima sfida contro Auburn, c'era la sua maglia all'interno dello spogliatoio dei Tigers e probabilmente, magari non sapete che è lui, ma tutti avrete visto una foto storica del quarterback di Tittle inginocchiato davanti alla sua endzone senza caschetto, sanguinante. Giocava nei Giants nel 64, la stagione dopo poi lui si ritirò. Insomma, un'immagine abbastanza iconica del football americano NFL dei primi anni 60. Sì, eravamo nel 64, quella partita i Giants l'ha perso per 27-24 contro Pittsburgh. Insomma, è venuto a mancare 91 anni, però insomma, è circondato dalla sua famiglia, dai suoi affetti, quindi è passato la miglior vita. Era doveroso ricordarlo, non avevamo...
emozioni a go-go in quel della Death Valley sabato, tra appunto il ricordo di Tittle, il ricordo della squadra vincente nel 2007 con Les Mines che alzava di nuovo il trofeo e la vittoria di Auburn. Insomma, tutti 105.000, sempre loro, sempre gli stessi, sono rimasti contenti, dai.
Direi proprio di sì. Va bene, passiamo a Crunching Numbers. Adesso sai che non mi ricordo la quantità di stupidate che ho scritto. Allora, va bene, dai, sono partito facile con la top 10, insomma, le 10 squadre che sono cambiate, perché di solito non andiamo a vedere molto il ranking, soprattutto in questo momento della stagione, perché ha poco senso. Però onestamente, con quello che è successo, c'è stato qualche movimento anche nelle zone alte, fuori dalle prime 4 sia Clemson che Washington. Salgono i Bulldogs al terzo posto, Penn State al secondo, mentre in terza posizione troviamo, Francesco, la TCU del nuovo Kenny Hill, Mr. Everything. Quinta e sesta posizione occupate da Wisconsin e Ohio State, che è così, insomma, ce la siamo dimenticata dopo la sconfitta nella seconda settimana, se non ricordo male, contro i Sooners in casa. Però Ohio State a quel momento non ha più sbagliato niente. È vero che le partite non erano particolarmente complicate, però insomma abbiamo visto che nelle ultime settimane ci sono stati parecchi upset. Ohio State invece è andata via liscia liscia e pian piano è risalita nella classifica, nel ranking. Chiudono la top 10 Clemson, Miami, Oklahoma e Oklahoma State. Dimmi.
Sì, no, dicevo, avevamo una domanda anche su TCU da parte di Oleg, che è l'ascoltatore che ci aveva fatto una domanda la settimana scorsa, che mi chiedeva se TCU era una reale pretendente per i playoff o soltanto fuoco di paglia. Ecco, come al solito mi ritrovo a parlare di TCU e di Kenny Hill. Ecco, io non volevo, però dai, la risposta gliela diamo lo stesso a Oleg, che è un amico. Allora, non so quanto questa squadra possa reggere questo ritmo, perché comunque quella che l'ha fatta schizzare nel ranking è la vittoria contro Oklahoma State. Per il resto sono arrivate vittorie piuttosto semplici. Questa con Kansas State, io pronosticavo una sconfitta tra West Virginia e Kansas State, non è arrivata nessuna delle due. Partita tra l'altro condizionata dal maltempo, è stata interrotta un paio di volte, però non è una squadra secondo me da playoff. Non è una squadra da playoff perché...
Ma se ti rischi grosso a dire questa cosa, poi vai anche a vederli, ma io non lo so.
Poi andrò anche a vedere. Ecco, quella è la partita decisiva, anzi, Ne ha altre due in realtà, perché adesso giocherà domenica alle 2 di notte contro Kansas, e quella dovrebbe essere una vittoria facile e Kansas la mettiamo a posto. Poi giocherà contro Iowa State, che ha fatto lo scherzo a Oklahoma, giocherà contro di voi contro Texas, giocherà contro Oklahoma a Norman l'11 novembre e poi giocherà contro Texas Tech. Ecco, uscire da questo, da queste ultime quattro partite che ho citato,
non ha un calendario semplice questo,
no, non ha assolutamente un calendario semplice. Secondo me non è una squadra da playoff, perché
va bene, ti abbiamo perso, ma guarda, va bene così, perché riesco a rientrare dicendoti, non so, squadra... minimamente, fra, ti avevamo perso, stavi dicendo?
Ah, no, no, dico che non è una squadra che io vedo da playoff, non è che è un fuoco di paglia, è probabilmente è una squadra che finirà comunque in top 10 ranking e magari si giocherà un posto per un New Year's Bowl, però secondo me non è una pretendente per i playoff, per una serie di motivi, per il fatto di Ken Hill, che ammetto che sta giocando bene, sebbene non mi stia simpatico, però cioè, io faccio anche il confronto con la squadra che fu di Boykin dell'ultimo anno, quando TCU arrivò quinta 3 anni fa, cioè non ci è arrivato ai playoff quella squadra, è difficile che ci arrivi questa, sebbene siano allenati bene, perché Gary Patterson è un buon coach, un buon allenatore, però io non vedo, vedo una squadra che comunque vince, però non convince del tutto, ecco. Secondo me, comunque, rispondendo a Oleg, non è una squadra da playoff.
Va bene, non so che calendario abbia, non ho la minima idea, per questo ci sei tu, che calendario abbia NC State, però rimane il fatto che sale al numero 16 del ranking ed è il più alto, la più alta posizione dal 7 settembre del 2003. Mentre,
sì, oltretutto quella di NC State è una parabola ascendente, nel senso che NC State ha perso la prima contro South Carolina e non lo so pensare se
torna dove eri prima, maledetto.
Questi ci saremmo trovati nella top 6 sicuramente.
Non ti devi spostare, devi tornare dove eri prima, sennò perché stiamo finendo?
Mi senti io?
Male. Vabbè, dai, vado male. Avanti io. Allora, adesso bene, vai, chiudi il concetto, poi vado avanti io. Non ti sentiamo più, ragazzi.
No, non dicevo, il sito poteva, chissà cosa poteva essere.
Fra, non ti sentiamo. Cioè, devi tornare. Aspetta, adesso parlo io, sennò facciamo casino. Vai, torna intanto tu, riportati dove eri prima. Manca 5 minuti, ti prego, perché sennò diventa difficile. E intanto io vado avanti a snocciolare numeri a casaccio. Ne avevamo parlato in apertura di puntata. La vittoria di Arizona State contro gli Huskies è la prima contro per Arizona State contro un team della top 5 negli ultimi 21 anni, appunto citavo 1996 se non sbaglio prima, o qualcosa del genere, comunque vabbè, è lui la prima negli ultimi 21 anni. Per la seconda volta in stagione invece Army ha vinto senza completare un singolo passaggio, mentre Tennessee ha segnato un solo touchdown dalla partita contro Florida del 16 settembre, tra l'altro scena abbastanza bella che mi ha ricordato quella che aveva coinvolto il mio amico Banzai Garner con JT Barrett, però in quel caso era un infortunio. Qua è stato bello vedere il quarterback di South Carolina andare a rincuorare il suo collega di Tennessee, che insomma non era riuscito a completare il drive della rimonta. Francesco, vediamo se adesso ti sentiamo.
Sì, ci sono.
Fantastico, ti sento benissimo. Okay. Vai, puoi parlare.
No, io dicevo di NC State, che senza quella sconfitta di South Carolina probabilmente ce l'avremmo trovata nella top 6, però sedicesimo posto, a una schedule difficile, soprattutto alla sfida contro Clemson che sarà decisiva.
Va bene, Justin Jackson, running back di Northwestern, con le 171 yard corse sabato è diventato l'all-time rusher dell'Ateneo, raggiungendo quota 4639, and counting ovviamente perché la stagione è ancora lunga, superando le 4485 di Damien Anderson. Chi è Damien Anderson? Running back dei Wildcats dal 97 al 2000, poi intravisto in NFL e anche in CFL, in NFL con Arizona e in CFL contro Edmonton. Restando invece restando in tema di running back, vabbè, non potevo non citare il mio amico One Love Bryce Love, primo nella classifica delle yards su corsa con 1387 e il secondo Diosemi Sanjust, running back di Hawaii, anche lui un nome molto particolare, a quasi 300 yard di distanza, 1094. Terzo, sempre uno dei miei idoli, Rashad Penny, 1046, che però, come dicevi tu Fra, ha parecchio faticato contro Boise State e insomma anche la sua prestazione in parte è costata la prima sconfitta agli Aztec.
Sì, sì, dicevo delle difficoltà che una squadra come gli Aztec avrebbero avuto affrontando la prima vera e propria avversaria di livello, e non siamo stati smentiti. Ecco, Penny ha fatto fatica, la linea ha fatto fatica a fronteggiare la difesa di Boise State, quindi è un running back comunque bello da vedere, potente, segue la tradizione dei running back di San Diego State. L'anno scorso ci fu il record di mi sono perso il nome, ecco. Fatta la figuraccia.
Poi lo recuperiamo.
Sì, lo recuperiamo di sicuro, perché ha fatto il record di yard totali in NCAA, quindi è assolutamente da recuperare il nome, che poi è stato draftato e si è anche infortunato. Però è un running back che conta molto sull'aiuto dell'offensive line, un running back che va molto, seppa molto la edge e quindi ha bisogno di tackle che gli facciano spazio. Certo, è una forza della natura, però ha trovato insomma pane per i suoi denti, e la squadra in generale, lui lo stesso, sono andati maluccio.
Senti, invece chi non è andato male è Drew Locke, che è stato il primo quarterback a lanciare 250 yard, in realtà 253, 4 touchdown, intercetto, 15 su 25 contro i Bulldogs.
Sì, Drew Locke oltretutto che non è nuovo a questi numeri, perché comunque è un quarterback che sa il fatto suo, non ha una linea che lo aiuta sicuramente. Sì, fanno impressione, 28 punti subiti da Georgia, visto che subiva sempre non più di due touchdown, però è una squadra che comunque dal talento che ha, dall'attacco che ha a disposizione, dalle opzioni che ha, soprattutto già questa corsa, è riuscito a portarla a casa lo stesso. Certo, fanno impressione i numeri di Locke, se li paragoniamo a quelli che Georgia aveva messo in fila in difesa, ha concesso, però insomma l'importante è alla fine la vittoria. Sì, Georgia sì. Si porta al terzo posto, sì, del ranking.
Allora, chiudiamo la assolutamente. Chiudiamo la nostra rassegna di numeri, così poi arriviamo ai pronostici per sbugiardarti un po'. Chiudiamo i nostri numeri con JT Barrett alla quarta settimana consecutiva con un QB rating oltre i 90, che è la più lunga, la striscia lunga più lunga per l'FBS questa stagione. E un nostro, ormai sta diventando un nostro idolo, ne avevamo parlato settimana scorsa, Khalil Tate, altra prestazione mostra contro UCLA, 230 yard su corsa, due touchdown, poi ha anche passato la palla, 9 su 13 per 142 yard e un TD pass. Questo qua, un giocatore del genere riesca anche a fare 9 su 13 e un TD pass, fantastico.
Assolutamente sì.
Assolutamente sì. Va bene, chiudiamo con, perché ormai ci divertiamo, con le prime 10 posizioni del ranking FCS. James Madison, che tra l'altro ha ospitato l'ultimo carrozzone del College Game Day, al numero 1. North Dakota State University del mio amico Osa Möller, al ex quarterback di Lions Bergamo, al numero 2. Tra l'altro anche Carson Wentz, se volevamo citarne uno che conoscevate anche voi.
Sì.
Poi c'è Jackson. No, vabbè, perché Osa è un amico. È stato qua anche a casa mia a mangiare due stati fa, quando è tornato qua a Bergamo a farsi un giro, a salutare gli amici. E quindi
però
lui ha giocato lì. Sì, sì. Andate a cercarlo su YouTube, lo trovate. Jacksonville State al terzo posto. South Dakota, sempre dell'altro mio amico Will Powell, al quarto. Central Arkansas, Sam Houston, Eastern Washington, Youngstown State e Richmond a chiudere la top 10. Io tanto lo faccio per te, Francesco, perché so che tu sei un nerd del college football e ti guardi anche queste partite. Benissimo. Settimana week 7.
Sì, l'ho visto, quella del game day l'ho vista, sì.
Vedi, lo sapevo. Dicevo, week 7 archiviata, entriamo nella week 8 e ultimi 5 minuti del nostro programma, dove cerchiamo di darvi alcuni consigli per le partite da non perdere e quelle da seguire, così da tenere d'occhio. In realtà lo facciamo per far fare i pronostici al nostro amico Francesco. Francesco, due partite su tutte questa settimana: USC contro Notre Dame, Penn State contro Michigan. No, non ti posso aver perso adesso. Non è possibile. Non posso fare i pronostici da solo, non sono capace. Va bene, vediamo se riusciamo a recuperarlo, ragazzi. È stata un'avventura questa puntata.
Mi senti?
Vai, ti sento. Dicevamo, USC contro Notre Dame.
No, sì, Notre Dame di sicuro, perché è una squadra che gioca bene, difende bene. Darnold si è confermato la macchina da turnover, che io dico Notre Dame. Penn State Michigan, che sarà la nuova puntata anche del College Game Day. Guarda, io dico Penn State perché Michigan ha troppe difficoltà a muovere il pallone. Penn State sicuramente, oltre ad essere messa meglio nel ranking, è una squadra molto più quadrata, molto più compatta. Io dico Penn State.
Ok, vabbè, che te lo chiedo a fare? Oklahoma State contro Texas.
Questa è una di quelle che io sabato twitterò come upset alert, perché Oklahoma State ha dimostrato di perdere anche con squadre meno attrezzate. Texas è comunque, si è rinvigorita dopo il River Showdown, nonostante abbia perso. Comunque si sono mostrati segni di miglioramenti, quindi naturalmente adesso dico Oklahoma State perché il talento a disposizione è di più. Mason Rudolph è un giocatore difficile da fermare, però facciamo così, mi tengo la riserva e dico Oklahoma State con non tantissimo margine.
Ok, Syracuse Miami.
Io dico Miami perché comunque sì, la Chiusa è una squadra, l'abbiamo vista, una squadra che è capace di fare certi exploit, però certi exploit secondo me li può fare solo in casa, perché hanno il vantaggio, è una delle pochissime squadre, forse l'unica, penso, ora non vorrei dire una fesseria, è una delle pochissime comunque squadre universitarie che giocano in un dome, quindi hanno il vantaggio di giocare in un campo chiuso, non giocano mai all'aperto, non hanno le intemperie del tempo a loro sfavore, quindi è una squadra che fuori casa fa un po' fatica. Tutto se a Miami, perché giocheranno a Miami, giusto? Sì,
sì.
Giocheranno a Miami, se scenderanno a quattro come quello che è sceso tra Miami e Georgia Tech, la vedo dura, quindi io dico Miami.
Adesso, vabbè, queste diciamo le quattro partite che secondo noi sono assolutamente da non perdere. Adesso sto andando a controllare se non ho scritto una cavolata, e quindi la salto e vado a Arizona contro Cal.
Mi verrebbe da dire per mantenere il momentum, insomma, mi verrebbe da dire Cal, anche se Arizona viene comunque da una vittoria, però forse Cal, che ora mi sto ricordando ha perso il suo miglior linebacker, cioè oltretutto non solo il miglior linebacker della squadra, ma il migliore per il tackle dell'NCAA, che è Downs, quindi oddio, una perdita piuttosto grave quella di Cal, e io dico Arizona.
Okay.
Sì, mi sono ricordato giusto adesso, l'ho letto prima, che è out for season, quindi è una perdita piuttosto pesante.
Ok, dai, questa è facile, Alabama contro Tennessee, così qua vai veloce.
sì, dai, Alabama, questa è facile, facile.
Ok, invece Oklahoma contro Kansas State?
Di quelle partite da non prendere sotto gamba,
ma ti sentiamo malissimo, Francesco.
Però okay. Se Mayfield fa il Mayfield,
vince Oklahoma. Ok, passiamo a Louisville contro Florida State. Questa poteva essere una bella partita e valere un po' di più. Invece,
mi senti?
Sì. Malissimo, però ormai dobbiamo finire, dai, mancano due partite e quindi la tiriamo.
Sì, Louisville contro Florida State.
Niente, Francesco, proprio adesso non ti sento proprio più. Va bene, allora facciamo così.
Mi senti, Andre?
Vai, sì, adesso sì. Dai, dammi due pronostici che chiudiamo. Louisville, Florida State, Florida Indiana State. Contro Michigan State.
Florida State e Michigan State.
Va bene. Allora, ragazzi, ci scusiamo, ma questa settimana, come avete potuto sentire, i problemi di connessione ci fanno affrettare un po' la chiusura del programma. Comunque, vi abbiamo raccontato tutto. Io ringrazio Francesco, che si è dovuto muovere a più riprese per riuscire a completare questa registrazione. Da Andrea Ghezzi è tutto, buon college football, ci sentiamo settimana prossima. Ciao!
Ciao a tutti!